La storia in podcast di Focus.
Quali sono i cambiamenti politici che l'impero vive, appunto, se vogliamo parlare di impero facendo riferimento al Principato? Innanzitutto abbiamo un elemento fondamentale: siamo nell'era cristiana e soprattutto tra Marco Aurelio e Costantino si verifica il passaggio da una civiltà legata alla religione tradizionale romana ad una civiltà cristiana. Ma su questo punto avrò modo di tornare dopo. Quello che mi preme ora evidenziare è la nascita di un'amministrazione imperiale. Augusto e i suoi successori delegarono innumerevoli compiti a collaboratori, creando nuovi funzionari, qualcosa che prima non era mai esistito. E soprattutto cominciano ad entrare in questa schiera di persone che collaborano con l'imperatore, soggetti appartenenti al ceto equestre, che si affiancano agli esponenti dell'aristocrazia. Spesso sono anche liberti della casa imperiale, che vengono impiegati nella cancelleria e nella finanza. Inoltre, in questa fase, già dell'inizio del Principato, c'è un riordinamento di amministrazione delle province. Augusto fonda nuove colonie e municipi per favorire la romanizzazione e quindi organizza il territorio dell'ormai immenso impero. E alcune province vengono amministrate dal Senato, altre direttamente dall'imperatore. E sicuramente questa è una riforma importante perché da un lato l'amministrazione centrale a Roma diventa autonoma, dall'altro ci sono soggetti governatori in qualità di proconsoli che vengono nominati dal Senato per amministrare le province. Ma ci sono anche importanti cambiamenti sociali, non solo legati al fatto che il ceto equestre si affianca alle tradizionali classi aristocratiche, ma anche dovuto a un rinnovamento profondo della cultura. Augusto studia quasi un programma, sembra aver studiato un programma figurativo incentrato sul tema della pace e anche su una presunta discendenza dalla stirpe romana, da Venere, da un lato di natura divina, e da Enea, celebrando la natura eroica tramite l'epopea virgiliana. Si fa circondare da uomini di grande cultura, non solo Virginio, ma anche Tito Livio, Mecenate, che organizza anche quello che può essere chiamato un intento propagandistico del Principato Augusteo. E in effetti Augusto si pone come un salvatore inviato dalla provvidenza divina e si costituisce questa idea del mecenatismo che si attua tramite il supporto degli intellettuali nella promozione del consenso. Inoltre Augusto fa di Roma una città monumentale. Uno degli elementi, delle colonne della sua strategia è quella di attuare un rinnovamento dell'immagine architettonica, artistica e urbanistica di Roma e celebrando il ritorno alla tradizione repubblicana, ma dall'altro lato dando luogo alla costruzione, operando nel senso della costruzione di importanti opere pubbliche, terme, acquedotti, fori, edifici per i giochi. In effetti proprio Augusto fa costruire la Naumachia Augusti, una struttura costruita sulla riva destra del Tevere, e qui si svolsero alcuni giochi spettacolari come appunto la Naumachia. E qui mi collego con un passaggio celeberrimo della satira di Giovenale, Panem et Circensem. Panem et Circensem è la celeberrima espressione con cui Giovenale descrive il popolo che spera ansiosamente di avere due cose, il pane e i giochi circensi. E quindi viene posto sullo stesso piano lo spettacolo, il divertimento del popolo, a quello che è il soddisfacimento di uno dei bisogni primari, cioè la fame. E l'idea, diciamo, nella satira di Giovenale vuole mettere in cattiva luce l'imperatore, però sa fotografare ottimamente quello che è l'intento dell'imperatore e l'importanza per il pubblico di questi giochi, di questi spettacoli, del momento in cui uno non pensa ai propri problemi personali seguendo giochi che lo divertono e lo assorbono completamente. Questa espressione è stata poi ripresa da Frontone e Dione di Prusa, è un'espressione molto nota, quella del panem et circenses. E in effetti mi soffermo su questa espressione per toccare due aspetti che in qualche modo sono importanti per capire la società in questo periodo, o perlomeno per descriverla da due punti di vista significativi per l'epoca. Da un lato i giochi circensi e dall'altro l'approvvigionamento e, diciamo, l'alimentazione dei romani. Comincio dai giochi circensi, o dai giochi in generale, perché sicuramente Giovenale sta facendo riferimento agli spettacoli, ai giochi spettacolari in senso lato, anche se sicuramente i giochi circensi erano tra quelli più seguiti, più di successo, perché erano le corse coi carri, con le bighe e con le quadrighe che si svolgevano nel circo. Pensiamo per esempio al Circo Massimo, che è la struttura principale deputata ad ospitare le corse dei carri a Roma, era qualcosa che era profondamente seguito dal pubblico, dal popolo. Addirittura si formarono già all'epoca di Nerone le fazioni dei rossi, degli azzurri, dei verdi, dei bianchi, che dividevano i tifosi, che propendevano per l'uno o per l'altro auriga, che erano appassionati per questi cavalli da corsa, per questa difficile attività dell'auriga che doveva coordinare la corsa, i diversi cavalli. E gli aurighi potevano anche passare da una squadra all'altra, ma in effetti le fazioni sostenevano in modo appassionato i diversi atleti, soprattutto quelli che erano in grado di vincere più volte le corse coi carri. Ma Giovenale pensa anche ai giochi gladiatori che si svolgevano invece nell'anfiteatro, pensa anche alle naumachie, per cui già Augusto aveva già creato un'opera pubblica, queste battaglie navali che venivano organizzate con delle spese, con un investimento di risorse incredibile per divertire il popolo, delle vere e proprie battaglie navali dove qui entravano in gioco spesso schiavi che combattevano gli uni contro gli altri perdendo la vita, come negli spettacoli gladiatori dove chi scendeva in campo, questi gladiatori che venivano allenati per molto tempo allo scopo, giocavano, gareggiavano per la vita, anche se poi non sappiamo davvero quanti morissero, quanti invece alla fine venissero salvati in modo che potessero combattere altre volte e divertire in altre occasioni il popolo. Quindi questi giochi, questi spettacoli che sicuramente caratterizzano questo momento della storia imperiale esistevano già prima, in effetti per esempio i giochi gladiatori sono ritenuti derivare dagli etruschi, le corse coi carri esistevano già nelle Olimpiadi greche, quindi non è una novità dei romani, ma sicuramente è una fase, questa già durante il Principato, è una fase in cui i giochi spettacolari, questi ludi, vengono organizzati molto di frequente, con cui l'imperatore, in effetti Giovenale non aveva tutti i torti, cercava di ottenere, di conseguire il favore del popolo. Pensiamo per esempio ad uno delle naumachie organizzate, è quella dove Claudio creò addirittura una naumachia in un bacino d'acqua naturale nel 52 d.C. per celebrare il completamento del lavoro di drenaggio e di scavo sull'area del lago, oppure Nerone che fece organizzare una naumachia in un anfiteatro. Ma arrivo adesso all'altro punto di vista, che è quello dell'approvvigionamento del pane, appunto del panem et circenses di Giovenale. E Augusto ci tiene a introdurre una politica sociale che sia più equa e quindi gli preme il problema dell'elargizione del grano. Addirittura crea nell'amministrazione per la prima volta nella storia una figura che è il curator annone, è il 22 a.C., e successivamente gli affida, siamo nel 7-8 d.C., gli affida la supervisione dei rifornimenti alimentari e degli elenchi degli aventi diritto a questo approvvigionamento, quindi a chi avesse diritto al pane gratuitamente o a prezzo ridotto. E in effetti un importante intervento di Augusto su questo profilo dell'approvvigionamento è anche sul piano del diritto criminale, nel senso che introduce per la prima volta un crimine, il crimine introdotto dalla Lex Iulia di Annona, che prevede per la prima volta un crimine annonario per chi non osserva, per chi viola le disposizioni in tema di approvvigionamento e quindi arriva a vendere il pane o le derrate alimentari ad un prezzo superiore a quello previsto. Ma parlando di pane, vorrei fare un riferimento anche a qualcos'altro. Qui siamo suggestionati, pensando all'impero, che è sicuramente dovuto un po' alla letteratura, un po' in effetti ai film, a Hollywood, che ci ha sicuramente influenzato da questo punto di vista. Quello che i romani facevano a tavola, come esageravano nel lusso a tavola. E qui abbiamo in effetti due figure che sono le più significative. Da un lato è Trimalcione, Gaio Pompeio Trimalcione, che è il protagonista di un lungo frammento del Satiricum di Petronio, databile al primo secolo d.C., in cui Petronio descrive questa figura probabilmente mai esistita, ma che in qualche modo rispecchia tendenze dell'opera, in cui Trimalcione mostra uno sfarzo straordinario nelle cene che organizza, cene esageratamente lussuose, con addirittura 20 portate, un vassoio quasi piegato sotto il peso delle leccornie come carni, pesce, verdure scelte, tale da apparire come uno zodiaco completo di tutti i suoi 12 segni. E Trimalcione è chiaramente solo una delle immagini che ci vengono trasmesse, ma c'è anche un'altra figura importante, questa è sicuramente esistito, Marco Gaio Apicio, di cui abbiamo il testo De Re Cocinaria, il considerato il cuoco per antonomasia. In effetti il ricco Patrizio Gaudente, se si può identificare l'autore di questo libro di ricette con il Patrizio vissuto all'epoca di Tiberio, dedicò tutta la sua vita e tutte le sue risorse all'arte culinaria e divenne un modello di stravaganze e il bersaglio tipico per chi criticava il lusso. Plinio lo qualifica come il più grande degli scialacquatori e evidenzia come si vantasse persino di mangiare le lingue di fenicottero. Sicuramente ci furono degli eccessi, questo non si può negare, e il che ci fossero degli eccessi è testimoniato anche da alcuni provvedimenti legislativi che cominciarono già in età repubblicana, le cosiddette leggi cibarie o leggi contro il lusso, ovvero dei provvedimenti, degli interventi legislativi che susseguirono nell'arco di circa 2 secoli, a partire dall'età repubblicana, per reagire agli eccessi, innanzitutto dei convivi, ma poi in generale, per quanto riguarda le leggi sumptuarie, anche nei confronti di altre espressioni del lusso. Ma concentrandosi sui banchetti, in effetti sono diversi gli interventi che, per esempio, limitano il numero dei partecipanti al banchetto, oppure limitano le tipologie di cibo da portare in tavola, o la decorazione della tavola, oppure i giorni in cui si potessero tenere questi banchetti, il che attesta in effetti una reazione, un tentativo di delimitare queste espressioni, di circoscrivere queste espressioni del lusso. Ma con Tiberio si eleva il limite massimo delle spese e quindi forse in età imperiale abbiamo una presa di consapevolezza di quanto non fosse efficace sanzionare, prevedere dei divieti, perché per quanto riguarda questi divieti furono formulati in modo reiterato e quindi con Tiberio si eleva il limite massimo che da 300 arriva a 2000 sesterzi, ma in questo modo la barriera diventava non più così significativa e lo stesso Tiberio sembra aver riferito, secondo la testimonianza di Tacito, che le leggi contro il lusso fossero inutili. Qual è uno degli elementi più significativi dell'impero? Sicuramente il diritto. Non è soltanto un elemento significativo dell'impero, ma anche della fase precedente. Infatti si identifica il diritto del principato convenzionalmente come il diritto classico e il diritto che invece si forma in età repubblicana come il diritto preclassico. Quindi il momento del diritto classico, il momento più elevato, secondo questo termine, questa etichetta che viene attribuito, il momento che, prendendo spunto in effetti dal linguaggio comune, dalla musica, dalla cultura, il momento della classicità. In effetti i romani possono essere considerati il popolo del diritto, hanno primeggiato in tanti campi, ma soprattutto come guerrieri formidabili che hanno consentito loro di estendere il territorio su quello che oggi corrisponderebbe al territorio di 3 continenti, ma dall'altro lato hanno avuto una classe straordinaria di giuristi, sono riusciti a rendere il diritto scientia iuris, un ars, l'ars del boni et equi, l'arte del buono e dell'equo, l'arte di trovare sempre la soluzione migliore alle controversie che si pongono, che si profilano nella vita quotidiana, soprattutto se pensiamo al diritto privato. In effetti, in questa fase del Principato, il diritto si evolve ed è grazie anche qui ad un'intuizione di Augusto, perché Augusto è colui che riesce a capire l'importanza dei giuristi e li impegna su più fronti. E addirittura arriva a dire che quello che i giuristi dicono è come se fosse detto dal principe stesso, introducendo quello che si chiama ius publice respondendi ex auctoritate principis. Quindi di fatto quello che dicono i giuristi è come se lo avesse detto Augusto stesso, e questo continua per un lungo periodo anche dopo Augusto. Quindi i giuristi, tra l'altro il Principato di Augusto è quello in cui si formano 2 scuole di pensiero, i Sabiniani e i Proculiani, è uno dei momenti più elevati della storia, dell'esperienza giuridica romana, anche se poi i giuristi non sono sicuramente persone fungibili come riteneva Savigny, ma sicuramente erano soggetti diversi gli uni dagli altri, ma tutti collaboravano, almeno in questa fase, con il principe. All'interno, all'esterno, erano rispondenti o insegnanti, cioè conferivano responsi, risolvevano i casi privati o che i giudici proponevano e descrivevano. Quindi è un momento importante quello del Principato per l'evoluzione, per il consolidamento del diritto e per la formazione di questa scienza iuris che è stata così importante per il diritto delle epoche successive.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.